Rieccoci qua a TMV Radio, a Stadio Aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini. Sono giorni importanti evidentemente non solo e soltanto per il calcio di Serie A, per il calcio dei club, c'è sì la Champions, c'è sì l'Europa League, ma c'è anche un lento percorso di avvicinamento. Da un lato verso le qualificazioni al prossimo mondiale, e se allarghiamo ancora di più lo sguardo e allunghiamo un po' l'orizzonte, ci sono anche degli europei che non sono poi così lontani. E allora in questo senso ritroviamo con grande piacere il CT dell'Ungheria, Marco Rossi. Mister, ben ritrovato.
Grazie,
buonasera a lei.
Allora mister, innanzitutto focalizzandoci su quanto accadrà ormai tra poche settimane con appunto l'inizio delle qualificazioni al prossimo mondiale, ci sono 3 gare in 7 giorni. L'inizio insomma è contro un avversario di tutto rispetto come la Polonia, che ha un nuovo corso con Paulo Sousa. Innanzitutto le chiedo mister, ecco, come sta andando questo percorso di avvicinamento ora che appunto anche a livello di nazionale a breve si tornerà in campo?
Sì, beh, sta andando diciamo in maniera tutto sommato normale, perché come sempre succede poi ci sono sempre più o meno piccoli o grandi contrattempi. È chiaro che poi diventa decisivo e fondamentale poter contare sui giocatori migliori, e se per un verso o per l'altro questi non sono a disposizione, chiaramente può esserci un problema. Noi abbiamo qualcuno dei nostri giocatori migliori che non è utilizzabile, come Szoboszlai. Mi auguro che potremmo recuperare Orban, perché sennò, insomma, dovendo poi giocare contro Lewandowski, magari lui lo conosce meglio, avrei potuto dare una mano. Insomma, vediamo un attimo. Non è, diciamo, in questo momento abbiamo qualche contrattempo di troppo, di sicuro.
Ecco, mister, proprio su Szoboszlai, ci sono così novità, perché comunque ricordo ne parlammo anche proprio con lei e alla fine le sue sensazioni si sono rivelate corrette, no? sul trasferimento interno da Salisburgo all'Ipsia.
Diciamo le cose come stanno, mister Rossi ci ha dato un'anticipazione,
esatto,
di mercato mica da poco, insomma, per quelle che erano le sue sensazioni.
Però
insomma,
ecco mister, da quel momento in poi di fatto Szoboszlai è ai box. Notizie sul suo rientro, per quello che risulta a lei, al suo staff?
Ma per quello che ci è dato sapere, insomma, dovrebbe rimanere ai box ancora per tutto il mese di marzo. E di preciso, devo dire la verità, non sappiamo di che cosa si tratti. È un discorso piuttosto complesso che riguarda la regione pubblica dell'Iliopsoas. Insomma, è un discorso abbastanza complicato, è un problema che si trascina. Credo sia un problema essenzialmente posturale, quindi che si trascina da tantissimo, e questo è il motivo per cui insomma ci vuole un po' di tempo per risolverlo.
Mister, rimanendo invece sul discorso delle qualificazioni mondiali di cui parlava prima Francesco benvenuti, qual è l'avversaria nel girone che la preoccupa di più, quella che magari conosce meno, quella che potrebbe essere la mina vagante del girone? Perché insomma c'è l'Inghilterra, ovviamente c'è l'Albania, insomma ci sono anche altre nazionali, ma secondo lei qual è l'avversaria su cui dovete fare la corsa?
Ma noi dobbiamo fare la corsa su tutti, anche perché non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, proprio questo è veramente un must, un diktat. Noi sappiamo perfettamente dal recente passato cosa voglia dire sottovalutare qualche avversario, ed è un errore che non vogliamo fare. Sulla carta sappiamo che siamo superiori a San Marino ed Andorra, ovviamente anche alla stessa Albania, ma l'Albania può contare su un sacco di giocatori che giocano nei campionati migliori.
Sì.
In Italia ne abbiamo 3 o 4 che giocano in difesa, quindi voglio dire, ce ne sono. È un girone complicato il nostro. Chiaro che io sono abituato a guardare partita dopo partita, diciamo periodo per periodo, anche perché se è vero che nel calcio la vita dell'allenatore è precaria, nella nazionale lo è ancora di più, perché chiaramente ci sono poche partite all'anno, che quelle partite assumono un valore ed un peso molto, molto importante, quindi so ben perfettamente che basta sbagliarne due o tre di fila per poter rischiare di ritrovarsi a casa o compromettere tutto. Noi abbiamo appunto nella prima partita di qualificazione al mondiale alla Polonia, che non devo spiegare io che giocatori, su quali giocatori possa contare, insomma, è reduce anche da una Nations League con l'Italia, con la quale ha perso, è vero, 2-0 in maniera piuttosto netta in Italia, ma aveva pareggiato 0-0 là. Diciamo che ci sono giocatori che in qualsiasi momento possono risolvere la partita, come ovviamente Lewandowski, che credo nell'ultimo periodo abbia una media gol di 2 gol a partita, credo, e poi Zielinski, insomma ce ne sono tanti altri. E noi in questo, diciamo, gruppo di squadre che affronteremo adesso in questo raggruppamento di marzo, chiaramente la partita più difficile sarà senza ombra di dubbio quella con la Polonia.
Mister, torno su un argomento che trattammo insieme anche qualche mese fa, e cioè con la necessità, evidentemente, per chi poi va in nazionale anche di avere la possibilità di competere contro avversari di livello, contro pari ruolo di livello, quindi espandere, come dire, anche il calcio ungherese un po' a macchia di leopardo con i propri interpreti in giro per l'Europa. Però prima di arrivare a questo, intanto le chiedo se in questa stagione, ecco, di campionato ungherese, ormai, se non erro, è a 8 giornate dal termine, ha avuto in un certo senso risposte incoraggianti di crescita.
Ma come ho detto in passato, diciamo, il movimento, quello del campionato ungherese, che è in lenta e costante crescita. Se devo essere sincero, in questo momento specifico vedo una flessione verso il basso. Perché? Perché praticamente il Ferencváros ha vinto già il campionato, non matematicamente, ma insomma
13 punti di vantaggio,
13 o 14 punti di vantaggio sulla seconda, e il Videoton, che è l'altra, il grande competitor, è addirittura terzo in questo momento a 3 punti di distanza dalla seconda. Il Videoton ha perso un po' di motivazioni, ora avendo battuto proprio il Ferencváros nell'ottavo di finale di Coppa, probabilmente hanno ritrovato un po' di motivazioni. Però devo dire che si può vedere anche dei risultati delle ultime partite di campionato. C'è un po' un livellamento nel quale appunto anche le squadre ultime, o se non ultime, insomma nella seconda metà della classifica, possono fare risultato anche pieno contro le prime della classifica. Quindi, cioè, viviamo in questo momento un momentino di stanca, ecco.
Ecco, mister, invece allargando un po' lo sguardo anche a ciò che accade fuori dall'Ungheria per i calciatori ungheresi, al di là, insomma, del ci ha citato Szoboszlai, di Orban, quali altri singoli ha visto in crescita, ha visto trovarsi, ecco, in un contesto dove sono riusciti a mettersi in mostra? E va detto comunque anche lì, il numero di calciatori ungheresi in giro per l'Europa, fortunatamente per la nazionale, è in aumento anno dopo anno.
Sì, è in aumento, non è ancora al punto in cui vorremmo che fosse, però sicuramente è in aumento. Diciamo che in questo momento il giocatore che più di ogni altro sta facendo bene, sta giocando partite ovviamente al di sopra, che richiama ovviamente l'attenzione, e Szalai, Attila Szalai, che è passato dall'Apollon di Cipro al Fenerbahce in Turchia, e devo dire che sta facendo molto bene. È un ragazzo che ha debuttato a novembre 2019 in amichevole con l'Uruguay, e in tutto il 2020 ha giocato sempre, ha giocato con continuità anche con la nazionale. Devo dire che anche lui è in costante crescita, questo ci fa molto piacere.
Mister, tornando a lei come allenatore, mi ha molto incuriosito un'intervista che ho letto, mi sembra, se non sbaglio, sul Libero, in cui lei ha parlato di Lucescu e di Marcelo Bielsa, e su Lucescu comincerei da lui. È stato il primo che mi ha fatto scattare l'interesse per la panchina. Ecco, vorrei un po' approfondire questo concetto perché mi ha molto incuriosito.
Bene, Lucescu è una figura, a mio parere, veramente mitologica nel calcio attuale. Un allenatore che io ho avuto la fortuna di avere a Brescia, con il quale mi sono sempre confrontato in maniera schietta, anche se a volte non avevamo la stessissima opinione, ma sicuramente è stato uno dei precursori, diciamo. All'epoca ancora non si ragionava come oggi, anche in termini metodologici, eccetera. Continuo a prestare attenzione ai giovani, sul desiderio di volerli fare migliorare attraverso anche allenamenti specifici e individualizzati. Insomma, è stato poi chiaramente era un allenatore che già all'epoca aveva idee assolutamente moderne. Quindi, dopo di lui, quello che credo mi abbia sicuramente condizionato di più, appunto, è stato Bielsa, che ho avuto nel 95, il campionato 95-96, all'America di Città del Messico. Lui allenava là.
E di Bielsa che cosa l'ha più di tutto impressionato? Cioè, che poi tra l'altro Bielsa a tutt'oggi viene considerato uno dei migliori allenatori del mondo, cioè, nonostante insomma, sia passato del tempo. Ecco.
Sì, no, un carattere un po' particolare. Con questo non voglio dire che non sia una brava persona, tutt'altro, anzi una bravissima persona, però uno molto diretto, istintivo, poco propenso alla diplomazia, ecco. Però devo dire, sotto l'aspetto tattico, era veramente un precursore. Io ricordo che passava, all'epoca non c'erano ancora i video, i computer, tutta questa tecnologia di oggi, passava le giornate intere chiuso nel suo ufficio a guardarsi le cassette, i VHS,
all'epoca c'era quello
che gli arrivavano da tutto il mondo, insomma, un precursore.
Certo.
Mister, resto un attimo anche insomma, sulla sua esperienza messicana, le rifaccio un attimo riaprire il cassetto dei ricordi per chiederle come ha vissuto anche l'ambiente messicano, che comunque lo abbiamo visto anche recentemente, insomma, anche nel Mondiale per Club, ha un calore, una passione, un attaccamento sia qualitativo che quantitativo, direi, alla squadra. Insomma, giocare nello stadio Azteca, che esperienza anche personale è stata?
È stata un'esperienza veramente unica. Io ricordo con grandissimo piacere quell'anno. Sfortunatamente sono stato là un solo anno, avrei potuto rimanere di più, ma poi ho preso decisioni diverse, anche per ragioni diverse. Ricordo che sicuramente il livello del campionato messicano era buono, molto buono tra centrocampisti e attaccanti. Del resto, se guardiamo oggi la nazionale messicana, credo che sia davanti all'Italia di una posizione nel ranking FIFA, o se è dietro, è dietro di una posizione, insomma, siamo lì. Il livello del campionato messicano è assolutamente tra i migliori, se non il migliore in assoluto, delle Americhe, e per Americhe intendo sia il Sud America, certo, che il Nord America. Ovviamente il Messico e Centro America fa parte della CONCACAF, però il livello è veramente molto alto e la passione dei tifosi è qualcosa che ha dell'incredibile. Io la cosa che mi impressionò più di tutti, perché io giocai un solo campionato, arrivavamo giustamente alla semifinale playoff con l'America. L'America è una delle squadre più blasonate, titolate, più seguite, e in quella che si chiamava Leghiglia. E ricordo che le finali le giocavamo in casa davanti a 90-100.000 persone all'Azteca, però non c'era polizia, ce n'era pochissima, la gente, tifosi mischiati gli uni agli altri, tifosi di una e dell'altra squadra che si sfottevano magari, però stavano gomito al gomito e non succedeva nulla di... Cioè, all'epoca ho veramente sperimentato una cultura sportiva diversa, ecco, diciamo così.
Mister, invece le chiedo che effetto le ha fatto, ripensando anche agli anni all'Honved, rivedere in Italia e da protagonista l'Anzafame. Penso anche, insomma, al gol segnato ieri nel suo Vicenza, insomma, una accoppiata Lanzafame-Rossi che si è tolta diverse soddisfazioni in Ungheria.
Ma Davide da giocatore in Italia, voglio dire, ha giocato nella Juve, era titolare o vicinissimo ai titolari in una Juventus che annoverava fior di campioni. Poi sicuramente ha un carattere particolare, anche lui è uno che magari non sempre ha saputo stare al suo posto. Poi quando sei in una grandissima squadra come la Juve, un grandissimo club, non è che tutte le volte devi essere tu sulla copertina, una volta te, come si dice, un po' per uno entra in braccio alla mamma. Davide magari qualche volta non l'ha capito questo, ha avuto qualche problema proprio dovuto al suo temperamento, al suo carattere, ma dal punto di vista tecnico Lanzafame è un giocatore che ha dimostrato il suo valore sicuramente in Italia quando era più giovane, ora ha 34 anni, siccome sa giocare al calcio e bene, deve solo stare bene fisicamente, perché poi se sta bene fisicamente io credo che anche in Serie B in Italia possa fare la differenza.
Mister, colgo l'assist, visto che si parlava di Juventus, stasera c'è questa sfida di ritorno contro il Porto, ecco, inizia con un'italiana questo cammino verso i quarti di finale, innanzitutto le chiedo, secondo lei la Juventus può ribaltare il Porto? E poi, vabbè, la Lazio lasciamola da parte perché lì ci vuole veramente un miracolo più che un'impresa, e poi però c'è anche Atalanta-Real Madrid.
Sì, io vedo insidiosa la partita della Juve, perché i portoghesi hanno sempre squadre balorde che in qualche maniera danno sempre fastidio a chi gli gioca contro, però è chiaro che la Juve ha un potenziale che, insomma, dovrebbe dico, facendo i dovuti scongiuri, i juventini lo faranno, dovrebbe ribaltare il risultato, credo, non voglio dire agevolmente, ma dovrebbe riuscire a farlo, ecco. E per quanto riguarda l'Atalanta, io credo che l'Atalanta sia la squadra più imprevedibile d'Europa. E a questa squadra qui ha dimostrato di essere capace di tutto.
Sì.
Quindi sì, è difficile, sulla carta è difficile, ma io dico che l'Atalanta è capace di tutto. E quindi non bisogna in alcun modo essere pessimisti o negativi. Chiaramente è un po' più complicato il discorso per quanto concerne la Lazio.
Eh sì, parecchio più complicato.
Mister, qualche settimana fa si è chiusa l'era Volpi allo Spezia. Sono stati evidentemente anni importanti di crescita con un obiettivo lungamente inseguito. Le chiedo intanto un ricordo, ecco, del Volpi che ha conosciuto lei in una fase, tra l'altro, se non erro, fu lei proprio il primo allenatore, uno dei primissimi comunque dell'era Volpi allo Spezia.
Io fui il primo allenatore dell'era, ecco. Volpi, dell'anno zero, ecco, è giusto dire l'anno zero. Perché chiaramente Spezia era per la Serie D una piazza troppo importante, l'anno precedente erano in B, falliti i retrocessi, si ripartì dalla D in ritardo clamoroso e probabilmente furono fatti un po' di errori di comunicazione, perché, voglio dire, non da parte mia, devo dire la verità, io mi assumo le mie responsabilità, ma questi errori non furono fatti da parte mia. Chiaramente si disse che l'obiettivo era di tornare in C nel giro di 3 anni, chiaramente una piazza come Spezia non lo accettava questo discorso, e ci fu un inizio piuttosto turbolento. Diciamo che poi a novembre, tra novembre e dicembre, ci risistemammo, riuscimmo ad andare sul mercato e prendere 2 o 3 giocatori importanti, Erzan, Lazzaro e Capuano, che giocavano 2 nel Rivoli e l'altro era dall'anno prima a Spezia. Diciamo che avevamo la squadra per poter vincere, non riuscimmo a vincere il nostro girone perché lo vinse la Biellese, che poi paradossalmente non si iscrisse al campionato di C2. Noi vincemmo i playoff del nostro girone, quindi poi grazie appunto a questo risultato lo Spezia fu ripescato in C2. A me non fu data l'opportunità di continuare, e questo è quello che, di cui mi rammarico, perché come ho sempre detto ai tifosi, anche nel momento in cui contestavano la proprietà o contestavano in generale, ho sempre detto: fate in modo di non far stancare Volpi, perché con questo qui potrete togliervi grandi soddisfazioni. Io già all'epoca avevo previsto che lo Spezia con Volpi avrebbe anche potuto puntare alla Serie A, infatti così è stato.
L'ultima battuta, mister, al di là insomma di un girone che non c'è bisogno di ribadire quanto sia complicato e evidentemente anche per l'altra faccia della medaglia anche stimolante, mi riferisco a quello degli europei con Portogallo, Francia e Germania, le chiedo se comunque sotto questo punto di vista il percorso anche di avvicinamento mentale, mettiamola così, ad un appuntamento così, così importante e con degli avversari di questo prestigio, non dico che semplifichi il lavoro, perché ovviamente è pur sempre un europeo e si parte in tutte le gare da 0-0, però come dire, le motivazioni che arrivano già da un appuntamento importante sono amplificate anche dal tipo di avversario che i suoi ragazzi poi si troveranno a dover affrontare. Quindi le chiedo, è più alla fine una gestione di consapevolezza delle difficoltà o in un certo senso si ha anche la libertà, ecco, di godersi questo grande appuntamento contro grandi avversari?
Ma io chiaramente la gestione dell'aspetto mentale è molto sottile, no? È molto importante, perché appunto come diceva giustamente lei, siamo di fronte a corazzate e dobbiamo arrivarci nel miglior modo possibile proprio sotto l'aspetto mentale, perché intanto è sbagliato dire non c'è nulla da perdere. Perché ci sono i tre punti e c'è una partita. È chiaro che sulla carta è impossibile vincerla contro gli avversari contro cui giocheremo, però noi giochiamo in casa e il nostro obiettivo deve essere quello di fare tutto sul campo quello che è umanamente possibile ad un giocatore di calcio, a una squadra di calcio, a uno staff tecnico, per uscire dal campo a testa alta e rendere orgogliosi i nostri tifosi. Noi sappiamo che nel calcio le cose più importanti sono sempre i risultati, la cosa più importante è sempre il risultato. Credo che si abbia la maturità e la consapevolezza di non chiederci di vincere contro la Germania, il Portogallo o la Francia, però di sicuro quello che ci viene chiesto è quello di onorare al meglio i colori della bandiera che rappresentiamo, ed è quello che vogliamo fare.
Mister, grazie di cuore, è sempre un piacere averla qui a TMV Radio, continueremo a seguire lei, il suo staff e il suo lavoro con grande affetto.
E in bocca al lupo per tutto.
Crepi il lupo, anzi viva il lupo.
Viva il lupo.
Viva il lupo.
Grazie mister.